Buonasera a tutti, benvenuti. Io sono Fabrizio Grossi, lavoro anch'io come il mio stagista valdostano in iCubed. Facciamo le stesse cose, quindi ci occupiamo di aziende medio-grandi. Abbiamo sede a Milano e ci occupiamo di architetture Microsoft, Office 365, Azure e Hybrid Cloud. L'idea di questa sessione è proprio quella di andare a portare un pochino quelle che sono state le nostre esperienze riguardo all'Hybrid Cloud, cioè che cosa ci hanno chiesto i clienti, che cosa hanno voluto, che cosa ci hanno chiesto di implementare. Allora, prima un minimo di strategia. Allora, l'idea interessante, che secondo me il messaggio interessante che è uscito in questi giorni, è il concetto di avere un'architettura consistente. C'era un evangelist Microsoft che diceva, ma la gente viene e mi chiede, ma senti, ma tu cosa usi per il cloud? Cosa userete voi per implementare la virtualizzazione su Microsoft Azure? Windows Server 2012, che devo usare? Ma no, avrete sicuramente qualche server. No, abbiamo Windows Server 2012. Non è che mi metta a mettere in piedi un altro sistema operativo da gestire, da patchare, da mandare avanti. Sono scemo, no, uso Windows Server 2012. L'idea interessante è quella di avere un'architettura a tutti gli effetti on-premise e un'architettura su Azure che è completamente consistente. Questo introduce a degli scenari molto interessanti perché prima di tutto abbiamo per esempio una virtualizzazione integrata. Una macchina virtuale che funziona on-premise la potete prendere, spegnere e portare su Azure e funziona tranquillamente. Questo vi permette degli scenari di migrazione, degli scenari di spostamento, degli scenari per cui vado sul cloud, torno dal cloud, faccio quello che voglio e ho uno scenario che è completamente consistente. Ho degli scenari di deployment che sono assolutamente semplici. Voi avete Virtual Machine Manager. Virtual Machine Manager vi permette di deployare una macchina virtuale o un servizio, che è un oggetto composto da N macchine virtuali. Pensate agli ambienti di test. E io lo posso deployare on-premise, lo posso deployare su Windows Azure in maniera assolutamente analoga e identica. Non devo avere due template diversi. Non devo avere la macchina virtuale per Windows Azure o la macchina virtuale per on-premise. Ho lo stesso oggetto. Questo è sicuramente molto interessante. Quindi l'idea è quella di avere a tutti gli effetti un ambiente completamente consistente tra on-premise, Azure, il cloud, e eventualmente anche un provider. Dal punto di vista provider, io posso anche decidere di assegnare determinati servizi a un provider, perché per esempio mi fa il backup, il disaster recovery e mi gestisce anche il monitoraggio. Per me è una roba che è completamente consistente. Quindi, la big picture, l'idea di che cos'è l'hybrid, cominciamo a analizzare che cos'è l'hybrid. Da un certo punto di vista, chiaramente abbiamo un private cloud. Un private cloud è la mia architettura on-premise. La mia architettura on-premise in cui, partendo dal basso, trovo chiaramente una parte fisica, ok? Ho tutte delle facility fisiche, che sono i device, che sono i server, ho delle architetture di virtualizzazione, quindi networking, architettura di virtualizzazione, e chiaramente sopra dei servizi. Il servizio è Active Directory, il servizio può essere Exchange, il servizio può essere qualunque applicazione vi possa venire in mente. Dall'altro lato ho la parte di Windows Azure, quindi il cloud. Nel cloud che cosa ho? Beh, ho le stesse cose alla fine della fiera. Ho un'architettura fisica, ho un'architettura di virtualizzazione, ho delle macchine virtuali, ho dei VHD, ho una gallery con dei VHD e ho chiaramente una serie di applicazioni che possono essere delle applicazioni che mi implemento io, installo una macchina virtuale su Azure con sopra la mia applicazione, oppure può essere un'applicazione che è gestita come software as a services. Acquisto un servizio as a services. E anche questo introduce degli scenari interessanti. Tutto questo, chiaramente, si deve connettere, quindi andremo a vedere le modalità di connessione, che generalmente sono delle site-to-site VPN. Si introducono anche qua degli scenari molto interessanti, ne ha accennato prima Nicola uno, la possibilità, per esempio, di avere un'azienda che ha una sede in Italia e una sede in Cina che può collegare le due sedi passando per Windows Azure. Questo è molto interessante perché vi permette di... C'ho dei ritorni strani, sento l'eco, sento le voci che mi dicono di uccidere. No, sento un eco strano, non so se... Siete contenti, eh? Giochiamo a Dexter poi. E, dicevo, introduce scenari molto interessanti a costi molto ridotti. La gestione. Architetture di questo tipo sono chiaramente molto complesse. Se io dovessi trovarmi in una condizione di avere una modalità di gestione di monitoraggio di un tipo on-premise e un'altra su Azure, sarebbe un disastro. Qua invece è la stessa identica cosa. Voi avete la possibilità di monitorare una macchina virtuale su Azure, una macchina virtuale on-premise con lo stesso strumento che è System Center Operation Manager. Potete fare il deploy on-premise su Azure con Virtual Machine Manager, potete gestire qualunque cosa nello stesso modo consistente. Andremo a vedere chiaramente alcuni esempi. Il percorso, che cosa vi chiedono le aziende? Perché poi alla fine della fiera non dovete inventarvi molto, eh? Le aziende, il concetto dell'azienda molto spesso non ha chiaro che cos'è il cloud, no? È questa roba un po' misteriosa. Dov'è? Boh, cos'è? Cosa fa? Però vi chiede, una delle prime cose, ma se io ho un server che è un casino da gestire, è un casino da installare, è un casino da mantenere, è un enorme casino metterlo in HA, mi chiedono una licenza da un fantastiliardo, che facciamo? Non si può mettere sul cloud. Queste sono le prime cose che vi chiedono le aziende. Posso spostare delle robe che sono un'enorme rottura di balle on-premise? Si può dire balle? Sì, sono andato nel momento giusto. Che sono un'enorme rottura di balle on-premise metterle su cloud? Pensate a architetture che richiedono 2 tera di storage in HA. Quanto vi costano on-premise, quanto vi costano su cloud? Pensate a architetture in cui vi chiedono un sacco di risorse, RAM o processore. Quanto vi costano on-premise e quanto vi costano su cloud? È un classico, abbiamo comprato adesso uno storage nuovo, 4 tera, super ridondato, fichissimo, eccetera. Arriva quello della BI e fa, senti, avrei bisogno di una macchinetta virtuale per fare un po' d'analisi. Quanto vuoi? 3 tera. Ma come 3 tera? Ce n'ho 4, me ne rubi tu 3. Cominciamo male, non va bene. Allora, l'idea qual è quindi? L'idea è quella di andare nelle aziende e analizzare che cosa hanno, che cosa possono prendere e portare dritte per dritte su Azure. Ci sono tutta una serie di soluzioni in cui applicazioni web, i vecchi siti web che sono lì dal punto di vista, per esempio, di documentazione, possono essere spostati tranquillamente su Azure senza costo praticamente zero. Poi lì avete l'ampio margine di scelta. Li prendo, li sposto ignoranti come software as a service? Assolutamente sì, non ho bisogno di gestire niente al di sotto di quello che è l'applicazione web. Oppure no, io però ho il framework che ha fatto mio cugino, ci sono affezionato, vorrei gestirmelo io. Benissimo, mettiamo un software, mettiamo una macchina virtuale su cui installiamo il web server, il framework di tuo cugino e l'applicazione web. Questo è il primo stack. Il secondo stack sono tutto quello che riguarda, per esempio, la consistenza e l'affidabilità e il salvataggio dei dati. Un'altra delle grosse problematiche sono che le aziende crescono e si ritrovano, pensate a un'azienda farmaceutica che improvvisamente inizia a acquisire sedi in giro per l'Europa e ha un data center a Milano. Che facciamo? Comincia ad avere comunque una dimensione tale per cui ti vengono richiesti, degli auditor ti richiedono, un sito IDR. Ce l'hai il sito IDR? No. Costruiamo un sito IDR. Quanto vi costa mettere in piedi un sito IDR? Tanto. Tanto, punto. E se lo mettessimo su Azure? Interessante. È possibile gestire a tutti gli effetti sia il backup verso Azure, su scenari grandi, io backupo tutta la mia architettura, tutto il mio data center verso Azure, è possibile gestire scenari di backup piccoli anche, un server che backupa diretto verso Azure, un SQL che backupa diretto verso Azure, ed è possibile gestire scenari di disaster recovery verso Azure. Quindi io posso avere una soluzione in cui ho una API replica da on-premise verso Azure con la gestione del failover. Vedremo anche questi scenari. Che cosa faccio quindi? Definisco quali sono gli scenari, quali sono i servizi che posso cominciare a portare su Azure. Definisco quelli che sono la fabric, quello che mi serve. E poi a questo punto, definita l'architettura, devo preoccuparmi del monitoraggio e automazione. Mi piacerebbe spegnere, io ho un servizio su Azure, pago le macchine virtuali ed è un servizio che va avanti, beh, è un servizio di call center o comunque un qualunque altro servizio che fa il classico orario 9-18. E dopo le 18 pagato uguale? No. Si automatizza in modo che le macchine vengano spente secondo un ordine ben preciso e si riaccendono la mattina alle 9. Questo è l'automatismo più semplice che mi viene in mente, ma ce ne sono parecchi. Cominciamo dalle basi. La prima problematica che avete, bene, tutto molto bello, però a me piacerebbe, per esempio, primo passaggio, sposto qualcosa verso Azure, che sia un'applicazione web oppure, per esempio, i grandi classici, la migrazione della posta verso Azure, Office 365. Come gestisco l'autenticazione? E poi vedremo come gestisco la parte di network. Ma l'autenticazione è il primo passaggio, perché chiaramente io mi ritrovo con una situazione in cui io sono Fabrizio G, col mio dominio on-premise, che è iqubit.it, che deve utilizzare, che vuole, che amerebbe tanto usare le stesse credenziali per collegarsi alla software as a service, in questo caso Office 365. L'idea interessante è utilizzare Azure Active Directory. Azure Active Directory è l'Active Directory implementata su Azure e a tutti gli effetti voi vi ritrovate che per tutto quello che riguarda software as a service, Office 365, l'autenticazione e la gestione dell'autenticazione può essere fatta con Azure Active Directory. Se io adesso acquisto una casella di Office 365, mi loggo come Fabrizio G, chiocciola qualcosa.com, quel username con la password è dentro Azure Active Directory, cioè un tenant specifico per l'account che ho creato io. Tutto quello che riguarda l'autenticazione da Azure verso i software as a service è a carico di Microsoft. Per Office 365, per tutto il mondo, c'è una gallery di circa un migliaio di applicazioni che sono vendibili come software as a service, che potete acquistare a livello aziendale e di cui l'autenticazione è gestita da Microsoft. Dovete gestire un'applicazione di nota spesa, dovete comprare un'applicazione di nota spesa, una qualunque applicazione aziendale. Comprate l'applicazione che viene l'omino, con la tutina, quelli che c'erano giù col cappellino, con la sua valigina e ve lo installa badilate sul server on-premise, oppure comprate una roba, pago un canone e ce l'ho su web. La seconda ci piace, software as a service. La condizione interessante qual è? Che usiate le stesse credenziali che avete on-premise, Fabrizio Gia e Cube. Si può fare? Assolutamente sì. L'applicazione pubblicata sulla gallery è a tutti gli effetti gestita con l'autenticazione di Azure Active Directory, quindi non dovete preoccuparvene voi. Se è pubblicata, è possibile utilizzarla, l'utente finale vostro può utilizzarla e può autenticarsi con Azure Active Directory. Bene, chi è che gestisce? Manca un pezzo, che è la gestione della replica da on-premise Active Directory, iCubed.it, verso Azure Active Directory. È possibile gestirla? Sì, dovete gestirla voi, ci sono delle soluzioni di DDRSync che adesso andremo a vedere, che sono queste. Avete due possibilità. Voi mettete in replica quello che è il vostro on-premise verso Azure Active Directory utilizzando una soluzione di DDRSync. DDRSync, per chi si ricorda i bei tempi andati, Meta Directory 3.0, Identity Integration Server, che poi è diventato Identity Forefront Identity Manager, che adesso è Identity Manager 2016, qualcosa del genere. Ok? 2016 c'è di sicuro, e anche Identity, il resto del nome dovrebbe essere una roba del genere. Però il concetto interessante è che avete un server che sincronizza verso Azure Active Directory e replica l'utente, un sottoinsieme degli attributi gestibile e l'hashing delle password. Questo fa sì che voi quando vi loggate su Office 365 o sull'applicazione delle note spese che un vendor vi mette a disposizione, voi vi loggate come Fabrizio Gia e Qubit.it con la password che avete on-premise per loggarvi al vostro computer. La password su Azure. Mio cugino l'ha fatto, gli ha rubato l'anima, ok? Va bene, non c'è problema, abbiamo anche il piano B. Il piano B è che mettete in piedi solo la replica con DDRSync dello username e poi si utilizzano i servizi di federation per la password, per l'autenticazione, che vuol dire che io mi ritrovo con l'account replicato dentro Azure Active Directory. Quando poi però cerco di fare l'autenticazione, c'è un servizio di federation che parla indietro con un servizio di federation chez moi, on-premise, e che gestisce l'autenticazione. Questo richiede di avere due servizi, che sono il DDRSync e i federation service. I federation service sono il futuro per l'integrazione. Questi scenari qua, boom, fanno già esplodere l'hybrid cloud. Pensate a tutte le soluzioni in cui voi non solo potete fruire di applicazioni software as a service senza dovervi installare niente in casa e autenticandovi con le vostre credenziali che usate on-premise, ma pensate anche a quello che potete vendere. Io ho un qualunque, vendo un gestionale, vendo un qualunque applicativo, lo vendo as a services e mi integro con Azure Active Directory. Grazie e arrivederci. Chiunque lo può comprare e autenticarsi con le proprie credenziali. Questo è un plus che non fa assolutamente schifo. Secondo problema, il network. Devo gestire il network, no? Abbiamo detto, devo mettere, finora siamo stati generici, devo mettere della roba su Azure. Possono essere macchine virtuali, possono essere delle applicazioni, possono essere, e poi vedremo che cosa. La prima cosa che si può fare su Azure è gestire delle virtual network, creare delle virtual network. La virtual network è una network a tutti gli effetti, è una subnet con un indirizzo IP. 10.1 è la mia subnet che sto utilizzando in questo momento. È una rete che voi potete avere, che potete gestire, di cui potete gestire gli indirizzi. Questo vi permette di avere, prima di tutto, isolamento logico, ho una serie di servizi su Azure che hanno un indirizzo, una serie di altri servizi che hanno un altro indirizzo. E poi c'è la possibilità, chiaramente, di unire questa network con on-premise. Il discorso delle virtual network è interessante. Le virtual network sono come tutto quello che avete su Azure è legato alla location. Io creo una macchina virtuale, la assegno a location Northern Europe o Western Europe. Creo una network, la assegno come location a Western Europe oppure Giappone. Ok? Allora a questo punto, poi, una volta che io ho creato la virtual network, mi devo collegare all'hybrid cloud. Finalmente ho la mia subscription, finalmente collego la mia azienda con la subscription. In queste condizioni qua, avete la soluzione base, quella chiaramente un pochino più per ambienti di lab, che è quella che ho usato io, per esempio, è quella di fare una point to site VPN. Voi avete una agente che installa, in realtà scusate, non è un agente, è una connessione VPN che installate da una vostra macchina on-premise che si collega alla vostra subscription di Azure e alla vostra virtual network. Quindi per esempio io avrò una virtual network su Azure che è la 10.1/16 e ho una macchina che si collega da on-premise, da qui, questo portatile qua, che si collega verso Azure e tramite VPN si collega alla macchina on-premise. Questo vi permette di avere scenari che sono di test, oppure se dovete avere il classico singolo servizio non devo mettere in piedi una roba, devo mettere in piedi lo shuttle per una macchina che si collega, no, non ha senso. La seconda possibilità, invece, i grandi classici sono il site-to-site, la connessione site-to-site. La connessione site-to-site vi permette di avere un apparato da voi che si collega a Azure, termina su Azure, e quindi avete a tutti gli effetti una connessione tra Azure e vostro on-premise. Se andate a vedere la virtual network su Azure 10.1/16, la vostra rete interna 192.168.1/24 e una site-to-site VPN, voi vi ritrovate a tutti gli effetti come la vostra subscription Azure che diventa come se fosse un branch office. Non c'è nessuna differenza, fa le stesse cose. Non c'è bisogno di apparati particolari, si usano i Cisco base lo fanno, è possibile usare gli RRAS, potete usare due macchine RRAS che fanno sto mestiere qua, si può tranquillamente fare. Quindi non avete necessità di fare operazioni molto complesse. Se dovete fare scenari di connessione site to site, con però un singolo site, quindi singolo site verso Azure. Se dovete avere soluzioni multisite, poi adesso ne parliamo, ci sono delle prescrizioni un pochino più strette. Piccolissimo step in più, è stato implementato da poco l'Express Route. L'Express Route è la possibilità di avere, allora, nella connessione site to site e point to site, voi passate per internet, quindi uscite tramite internet, vi collegate a Azure, terminate la VPN. Poi il traffico è sicuro, però il numero di hop e la latenza sa Gesù, dipende da dove uscite. Se siete in una zona depressa, l'Italia, chiaramente avete una latenza molto elevata. Okay? Nazioni invece un pochino più evolute, tipo la Finlandia ulteriore dentro i laghi, hanno una latenza paura e quindi chiaramente vanno come dei razzi. C'è la possibilità però, in queste condizioni qua, di avere soluzione Express Route. Express Route è una soluzione che viene venduta, che ha tutti gli effetti un servizio che offre Microsoft, che vi permette di avere una connessione dritta dalla vostra azienda a Azure, con uno su, o due hop. Quindi avete una latenza bassissima, è velocissimo, e avete banda molto elevata. E chiaramente questo però comporta che sia un servizio che deve essere venduto non solo chiaramente da Microsoft, ma anche dal vostro provider. In Italia c'è BT che lo vende e qualcun altro che sta iniziando a venderlo. Però chiaramente se voi avete un vendor che vi porta la connettività che non supporta Express Route, grazie, arrivederci, non si può fare. Deve essere il vendor che ve lo fornisce, il carrier che vi fornisce questo servizio qua. Però poi gli scenari diventano molto interessanti. Quando poi parleremo di servizi, di scenari di R as a services e di backup as a services, sicuramente l'Express Route ha il suo perché, soprattutto nelle repliche iniziali, ma poi soprattutto col crescere del dimensionamento delle repliche. Più c'è roba da replicare, più ci vuole una roba che viaggia. Ok? Cominciamo a vedere due cose, allora. L'agenda me la dovrei ricordare. Allora, qua avete, questa è la nostra subscription, in questo momento qua abbiamo allora, tutto l'ambiente è iCubed Azure Lab, iCats Lab. Lo so, non è un nome che è venuto benissimo. Sul momento mi sembrava una bella idea, poi così, anche a me c'è qualcosa che mi convince poco. Tutto quello che invece è on-premise, le macchine si chiamano on-P. Lì ci ho azzeccato. Questa è la nostra rete. In questo momento c'è una macchina collegata come point-to-site, quindi in questo momento questo laptop qua ha installato Windows 2012 R2, c'è la gente che si sta collegando, questi sono i dati che stanno passando, questo è l'indirizzo esterno della rete on-premise e queste qua sono le macchine virtuali che in questo momento sono su Windows Azure. Questa è la rete Windows Azure, adesso poi vedremo che ha un indirizzo 10.1, queste sono tutte macchine virtuali che sono iCubed Azure Lab, quindi sono macchine, sono la mia architettura di test su Azure. E, okay. E io ho definito che, prima di tutto, subnet 10 che stiamo usando, questa subnet 1 che stiamo usando è la 10.1. Ok? E ho definito anche che è possibile collegarsi come point to site e chi si collega come point to site acquisisce una 172.16. Quindi qua abbiamo, questo è il domain controller, questa è una macchina su Windows Azure, DC01. Cominciamo malissimo la giornata. È un problema di server. Allora, 10.1.0.4, ok? Questa è la macchina fisica invece. Questa è la connessione fisica al provider qui, questa è la 172.16.0.3 che è la VPN che in questo momento mi sta collegando. Questo vuol dire che il dominio si chiama iqubed.azurla.it, io posso fare un GPU update. Forse. E a tutti gli effetti mi collego. In questo momento questa subscription qua è in Northern Europe. Perché? Non lo so, ci hanno dato una roba free con dei fondi ed era in Northern Europe. Io non mi sono lamentato, ho detto va benissimo, è gratis, può essere anche su Marte. Però se pingo vedete che una latenza decente, insomma, non è una roba da strapparsi i capelli. Ok? In questo momento io ho questo oggetto qua che è la mia connessione VPN. Dal punto di vista creazione della connettività, l'unica cosa che in questo momento è ancora un po' fastidiosa, ma va benissimo per un ambiente di test, dovete creare un certificato digitale con i comandi make cert. Ah, ma io ho la CA, l'enterprise, non funziona. Devi morire, non funziona, bisogna crearsi un certificato a mano con i comandi make cert e va poi agganciato alla network. A questo punto poi questo vi permette di creare, di scaricarvi un eseguibile che in realtà, indovinate un po', è la connessione VPN che viene creata e quindi a questo punto potete collegarvi. Dal punto di vista, diciamo così, operativo, ripeto, è una roba che è molto, non so come definirvela, da test, ecco, non è una roba da utilizzare in produzione. È molto interessante il fatto, in questo caso qua, secondo me, invece scenari site-to-site connection sono molto più interessanti. Perché? Perché è possibile fare scenari multisite. Prima problematica del, ehi, devo gestire un'azienda farmaceutica che acquisisce una serie di aziende in giro per l'Europa. Dobbiamo fare il sito di DR, figato, lo mettiamo su Azure, cumpa. Bene, però poi mi ritrovo che se faccio per caso il failover, e io prego che quel giorno non venga mai, dobbiamo collegarci da tutti i branch office europei. Come facciamo? È possibile fare una multi-site to site connection, che io volevo, vuol dire che io la mia subscription, nel mio caso ho questa subnet qua, questa mia subnet qua, a cui non si collega soltanto, in questo caso fate finta che sia la connessione site to site, non ho soltanto una VPN da un branch office, ma ho N VPN da N branch office. Questo, vi ripeto, introduce scenari molto interessanti. Se andate a vedere questa subnet qua, notate che ha come location Northern Europe. Io posso fare un'altra subnet che è in Giappone. Ok? Devo definire la subnet in Europa, l'indirizzo delle reti locali in Europa, quelle on-premise in Europa. La subnet in Giappone non è più 10.1, ma sarà 10.10. L'indirizzo delle subnet on-premise in Giappone. Poi faccio delle connessioni site to site e poi faccio una connessione tra le due virtual network su Azure. Questo mi permette di avere un percorso dall'Italia al Giappone. Questa roba qua non l'ho letta su www.miocuginomispiegacomevalmondo.com, ma è una soluzione, è un articolo Microsoft che vi spiega come implementare soluzioni di questo tipo. È uno scenario assolutamente certificato e funzionante. In architetture più semplici voi potete avere N branch office che si collegano a un'unica LAN. Dovete semplicemente andare a definire qui quelle che sono le local network. Queste sono l'elenco delle vostre local network. Io qua ci ho messo la 172.32, che è una rete che uso on-premise su questa macchina per i backup. Però il concetto di base è che io definisco le local network e collego tutte le local network alla mia virtual network su Azure. Quindi N branch office si collegano alle mie macchine su Azure. In questo specifico caso qua, il concetto tranquillo QMPA funziona con qualunque apparato non è più valido. Okay. Dovete avere degli apparati che supportino dynamic routing. Andate a cercare sulla guida che vi specifica quali sono gli apparati supportati, perché sennò poi non ne uscite più. Cominciano a dirvi: no, ma io ho visto, però non funziona, non c'è nell'elenco, però io l'ho visto che funziona. Bravo, poi vai a chiedere supporto se c'è qualche problema, ne parliamo. Già così non è semplice chiedere supporto, chiaramente, su una roba di questo tipo. Se ancora avete una roba che non è certificata, chiaramente vi buttano giù il telefono. Non è una roba su cui potete cazzeggiare, quindi andate a vedere l'elenco di quello che è supportato. Okay. Cominciamo a vedere un po' di scenari di DR, di Disaster Recovery. La prima cosa che potete andare a vendere, la prima cosa che potete andare a... proporre ai clienti, e che in generale poi gli utenti alla fine richiedono, sono chiaramente scenari di disaster recovery. I scenari di disaster recovery, cominciamo dallo stack come funziona. Voi avete N livelli, no? Però potete gestire, per esempio, tutto quello che è la replica a livello di storage. La replica a livello di storage. Sì, signore, ci sono dei vendor, NetApp, che vi forniscono la possibilità di avere un loro apparato on-premise e un loro apparato su Windows Azure e tenerli sincronizzati. Per quelli che, no, mio cugino ha portato i dati su Azure, poi gli hanno rubato l'identità e non si può, io lo voglio tenere in casa, non c'è problema, si può gestire questa soluzione qua. Queste soluzioni qua, quindi, vi permettono di avere delle repliche a basso livello, che può voler dire lo storage, ma che può voler dire la classicissima Hyper-V replica, tra due server, tra due failover cluster, scegliete voi, e chiaramente c'è la replica SQL, c'è lo scenario di SQL Always On. Tutta sta roba qua la potete gestire con Azure. Okay? Sono supportati anche scenari con VMware, nella generosità che contraddistingue Microsoft, supporta anche scenari VMware, e sono supportati anche scenari physical to virtual. Potete pigliare roba fisica da on-premise e buttarla su Azure. Quindi potete avere due repliche. Quei due oggetti che vedete in basso sono due robe on-premise tra due vostri siti. Uno dei problemi adesso è che ho due siti, un sito primario e un sito secondario, fighissimo, la replica, tutto a posto. E dove hai messo la logica di failover? Chi è che gestisce chi va giù, chi va su? È sul sito primario. E se esplode? Ah, c'è il sito secondario, ma quello che gestisce il failover è sul sito primario che è esploso. È vero. Allora lo metto sul sito secondario, quindi funziona solo se funziona il sito secondario. È vero. Qua potete fare una roba per cui la logica è su Azure. Voi avete l'orchestrazione del failover su Azure. Ricordate il discorso di prima di Nicola? Io posso avere il mio... grazie il mio witness, ringrazio il mio badante che mi ha il mio witness, posso averlo su Azure. Questa roba qua è una figata spaziale. Allora, in queste condizioni, quindi, io posso avere due macchine Hyper-V, due failover cluster, due SQL Always On, anche due scenari con due VMware fisici, e gestisco l'orchestrazione. Tutta questa roba qua è su due siti on-premise e gestisco l'orchestrazione da Azure. Oppure posso avere scenari in cui ho un Hyper-V server a ridaie, o un Hyper-V server, un failover cluster, che replicano verso Azure. Anche questa è una grandissima figata. Quindi qua dentro, se andiamo a vedere, noi abbiamo una serie di macchine. Queste sono on-p, sono tutte le macchine on-premise su questa macchina. Questa è la demo, una delle demo più farlocche che io abbia mai fatto. Sono tutte macchine vuote, col disco vuoto da un K, però non potevo mettermi a replicare con la banda che avevo. Quindi è veramente, siamo ai limiti della truffa. Però funziona tutto. E questa macchina qua, vedete che è messa in replica verso primary server on-premise, replica server, Microsoft Azure. L'ultima volta sincronizzata 4 minuti fa, mica Kotick, è un K, voglio ben vedere. Se andiamo a vedere qua dentro, abbiamo le soluzioni di recovery. Nelle soluzioni di recovery ho fatto un vero e proprio site recovery. Questa è la parte di site recovery vault. Qua io definisco un sito di recovery. Il sito di recovery mi permette di avere una macchina, in questo caso un Hyper-V server fisico on-premise, che fa un Hyper-V replica verso Azure. La macchina accesa, chiaramente il sito primario è quella, l'Hyper-V server, o può essere anche Azure, questo sceglietelo voi, però voi avete poi che queste macchine sono replicate verso Azure. Definitivamente voi avete che qua avete i protected item. Vabbè, prima vi faccio vedere che mi sono agganciato. Esatto, questo è l'Hyper-V server. Questa è la macchina fisica, on-premise Hyper-V 01, che sto proteggendo da Azure, e ho un Hyper-V. Se dovete metterci in piedi invece una replica verso un failover cluster, dovete usare un Virtual Machine Manager, dovete collegarvi a un Virtual Machine Manager. Dal punto di vista invece dei protected item, voi avete un protected group e dentro questo protected group avete una serie di macchine che sono protette. Quindi qua dentro abbiamo le macchine back-end, middle-tier e front-end, per esempio, che sono sotto recovery. Questo vuol dire che io ho la macchina che funziona tranquillamente on-premise e se c'è qualcosa che non va, io posso fare un failover. Il failover, a tutti gli effetti, permette di invertire il verso di replica, che vuol dire che spegne la macchina on-premise e accende la macchina su Windows Azure. Faccio ripartire la mia macchina su Windows Azure. Abbiamo detto, ma come fa, ma come si collega? Abbiamo la connessione. Devo solo gestire la risoluzione dei nomi. Però mi ritrovo comunque che il mio applicativo, che era on-premise, riparte su Azure. E avete anche la possibilità di definire dei recovery plan in cui, io ne ho fatto uno, anche questo è finto che non vi lascio immaginare, però funziona, in cui, qua è il recovery plan, vedete che qua, per esempio, io ho fatto una roba per cui prima di fare il failover lui blocca gli accessi, cioè fa partire uno script che fa partire tutti i firewall sulle macchine on-premise bloccando ogni accesso. La roba più stupida che mi è venuta in mente. Potrò stoppare dei servizi, però faccio un'attività preparatoria al failover. Ragazzi, non è un cluster, non è che dice vabbè dai, spegni, attacca di là. Bisogna stoppare le connessioni, bisogna bloccare gli utenti, bisogna gestire il failover, in modo che i dati siano consistenti. Non è una roba, non è uno scherzo. Qua potete gestire tutta la logica. Quindi io faccio partire questo stop, poi faccio lo shutdown di tutte le macchine, faccio il failover e poi faccio partire prima la macchina back-end, poi faccio un GP update. Macchina magari ha bisogno di un refresh, posso far partire dei servizi. Potete fare degli script PowerShell che fanno una serie di operazioni sulle macchine on-premise, sulle macchine sul sito primario, sulle macchine secondario. Potete fare scenari di planned failover, devo fare manutenzione sul sito, hanno scoperto una bomba della seconda guerra mondiale dentro la mia sala server, è stata una bella sfiga, e allora faccio un planned failover. Oppure posso fare un unplanned failover, è morto tutto, facciamo partire il sito secondario su Azure. Ci siamo? Questo è sicuramente uno dei scenari più interessanti, ed è uno dei scenari in cui si riesce ad avere un rapporto costi-benefici spaventoso. Altri scenari molto interessanti sono i backup. Avete la possibilità di gestire il backup da macchina Windows 2000, già da 2003-2 c'erano delle versioni che supportano il backup dritto verso Azure. SQL supporta il backup dritto verso Azure. DPM supporta il backup dritto verso Azure. E hanno delle retention abbastanza interessanti. Potete tenere 10 anni. Sapete quelle robe per cui per legge dovete tenere 10 anni, eccetera, eccetera, eccetera? Cazzo, 2 milioni di tera per una roba che nessuno guarderà mai. Ok? La caccio su Azure. Se andiamo a vedere qua, io vi ho messo in piedi questo è un Data Protection Manager. Il Data Protection Manager è collegato alla mia subscription che ho chiamato Azure Backup. Sto usando ben 334 mega. e qua dentro io posso definire, scusate, guardavolo perché mi ero perso il time, adesso mi sono ritrovato. Allora, dicevo, qua dentro posso definire, io ho fatto un backup di una roba cretinissima, ma la faccio vedere. Protection group. Io faccio il backup, in questo caso, di una macchina che è il service manager, backupo due cartelle, da TC ho un backup in cui vado a backuparmi i management pack di service manager. Faccio lo short term su disco, quindi faccio uno short term di backup su disco, sono dei file, eh? Tengo 3 giorni su disco, sincronizzazione ogni 15 minuti e faccio dei recovery point alle 8, alle 12 e alle 6, che vuol dire che lui ogni 15 minuti allinea questi dati, perdo al massimo un quarto d'ora di dati, sì, in caso di failover, e in caso di crash, scusatemi, e per 3 giorni ho 3 recovery point possibili, alle 8, alle 12, alle 18, che vuol dire 9 recovery point possibili su disco. E poi faccio il long term su Azure. E su Azure la cosa si fa interessante. Faccio un backup completo tutti i giorni alle 11:30. Però poi ho delle retention policy mica da ridere. Perché io posso tenere il backup per 90 giorni. Punto, grazie, arrivederci. Poi mi tengo un settimanale, quello del domenica, il backup di domenica io lo tengo per 24 settimane. Poi prendo la copia, questa qua è quella mensile, che prendo a aprile, mi pare che fosse. Eccola qua, aprile. Allora, prendo quella settimana, la tengo per 24 mesi, e poi tengo la copia che viene fatta l'ultima domenica di aprile per 2 anni. Posso arrivare fino a 10 anni. Quindi io ho tutta una serie di policy di retention per cui tengo tutti i dati settimanali per X settimane, poi tengo il mensile, lo tengo per 24 mesi, poi tengo un mensile per 10 anni. Questa roba qua anche è una roba spettacolare. E poi chiaramente in qualunque momento io posso fare un recovery di questi dati. Questo vi permette anche qua scenari di, diciamo così, dal punto di vista della semplicità per l'utente di andare a fare backup di dati di grossi volumi che sono veramente incredibili. Chiaramente in queste condizioni qua la criticità principale, come anche nella condizione precedente dell'Hyper-V replica, l'Hyper-V replica potete mettergli una replica a 15 secondi, no? E lui si tiene allineato. Però dobbiamo considerare la replica iniziale. Se noi abbiamo un DPM da 2 tera e mezzo, e 2 tera e mezzo devono passare. Allora, in queste condizioni qua, questo va considerato, o considerando come faccio il backup iniziale, quanto tempo ci metto, o considerando quanto mi occupa la banda, o considerando il discorso direct access, direct route di cui parlavamo prima. Express route di cui parlavamo prima, scusate. Ok? Non c'è più la questione dei costi, nel senso che i backup e i recovery non vengono più billati, quindi non avete il problema dei costi. Quindi abbiamo visto scenari ibridi, la parte, diciamo così, iniziale di quello che, per quello che riguarda, diciamo così, pillar base, no? Autenticazione network, come costruire un hybrid, le prime basi, diciamo così, per l'hybrid. Abbiamo visto la possibilità di alcuni scenari interessanti in cui prendere dei servizi e spostarli, disaster recovery e backup. E adesso andiamo a vedere anche un minimo di monitoraggio. Io vi ho preparato una macchina virtuale, questa macchina virtuale qua è su Azure. Questa è una macchina SCOM, e in questo momento qua mi sta dicendo, per esempio, che il mio server è in resync required state, cioè mi sta dicendo ciccio, qua devi replicare, ci sono dei problemi di replica. Ma se andiamo a vedere, qua dentro io ho la possibilità di monitorare indipendentemente le macchine su Azure, la macchina on-premise che è questa, nello stesso identico modo. Non c'è nessuna differenza. Il discorso di prima, la gestione, io la faccio tranquillamente on-premise verso Azure con gli stessi strumenti. Il backup lo faccio on-premise su Azure con gli stessi strumenti. Rispetto al backup di prima, è possibile avere una macchina DPM on-premise che backupa verso Azure, una macchina DPM su Azure che backup con lo storage su Azure. Perché ho tutta la mia architettura su Azure, perché devo passare da on-premise? Che me ne frega, metto una macchina DPM su. Ho lo SCOM on-premise su Azure, scegliete voi, non è quello che vi fa la differenza. E questo caso qua, per esempio, mi fa vedere anche tutta la parte di monitoraggio, sia della... sia della mia subscription, questa è la mia subscription, queste sono le macchine virtuali della mia subscription che ci sono. Questi per esempio è lo storage, in questo momento io ho 3 storage, iCubed Store 01, Store 02 e questo è lo storage per il recovery, si sta lamentando perché sto usando troppo spazio. E questo quindi vi permette di avere, anche in questo caso qua, degli scenari di monitoraggio per cui on-premise, Azure, chi se ne frega. La subscription Azure a tutti gli effetti è come se fosse un vostro branch office, né più né meno, con qualche cosa in più, qualcosa in meno dal punto di vista della gestione o della banda. Sì, probabilmente sì, però alla fine della fiera, se andiamo a vedere la differenza, sono veramente ridotte. Tenete presente che poi avete come ultima cosa questa parte di monitoraggio che abbiamo appena visto. Cioè, ha funzionato tutta la demo, non funziona PowerPoint? Ah, che cazzo. Allora, sarebbe fantastico. La parte di automation diventa molto importante. L'automazione, ma sì, ma chi se ne frega dell'automazione, sempre sta a fare i razzi spaziali. No, è importante perché automazione è uguale. Uno, fate meno lavoro, e già per quello tutta la vita. Due, molto importante, tutto quello che automatizzate fate nello stesso modo e avete garanzia che sia fatto in modo consistente. È possibile fare, in questo caso qua, utilizzare la Service Manager Automation, che è la possibilità di fare delle automation e un engine PowerShell, sono dei workflow basati su engine PowerShell, che sono implementabili all'interno della subscription Azure. Oppure potete usare on-premise Orchestrator. Orchestrator è in grado di andare a pilotare delle serie di workload, tutto quello che è, sono operazioni reiterate, io le posso implementare con Orchestrator. Orchestrator ha l'integration pack verso Active Directory, viene assunto un nuovo utente, io creo l'account, lo metto in una serie di gruppi, genero una mail, oppure stampo un foglio in cui metto una password temporanea che do in busta chiusa a qualcuno. Ma è anche l'integration pack verso, chiaramente, il mondo on-premise e verso il mondo Azure. Io posso avere una roba per cui Service Manager, che mi gestisce tutta la parte di policy, mi dice, per esempio, mi gestisce i flussi approvativi e mi gestisce il workflow per cui io vado a richiedere su un service portal una macchina virtuale. Mi piacerebbe una macchina virtuale. Test o lab? Test. Veloce o non veloce? Veloce. Scelgo la tipologia di macchina virtuale e tramite Orchestrator creo l'oggetto on-premise o su Windows Azure, perché ho gli integration pack che fanno questo mestiere qua. Quindi è sicuramente anche questa una cosa interessante. Ok? Va bene, signori, grazie per aver partecipato.